accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Buon pomeriggio, lunedì 8 febbraio, ore 16, come sempre puntuali, io e la fantastica Claudio Bernabucci, sempre fedele qui al mixer che mi dà una grandissima mano a dipanare la matassa dei vari volumi, livelli. E allora eccoci qua, questa 13ª puntata, la quarta puntata del 2021, e la domanda che dovremmo farci un po' tutti quanti, proprio alla luce degli ultimi accadimenti: dove sta andando il teatro? E cosa accadrà alla luce di questa crisi di governo che per certi versi è più resa ancora incomprensibile? Soprattutto la tempistica è sembrata fuori luogo in un momento di grande sofferenza economica, sociale e naturalmente culturale. Ovviamente non siamo interessati ai giochi di potere, alle strategie dei partiti, ma semplicemente a capire come, attraverso atti concreti, si possa uscire dalla palude. E naturalmente capire come il teatro possa, con le dovute accortezze, tornare ad esprimersi. E parlo soprattutto dei teatri più piccoli, quelli che spesso rimangono inascoltati o non hanno rappresentanza di fronte alle istituzioni, spesso qualificate come associazioni e quindi i più penalizzati. Ecco, l'esempio della Spagna, per esempio, e di Madrid in particolare, potrebbe rappresentare un punto di partenza per riavvicinare il pubblico al teatro, attraverso protocolli sanitari ferrei, coordinandosi con le disposizioni del governo e degli enti regionali. Anche perché, cifra alla mano, ci dicono che i contagi nel periodo maggio-ottobre, periodo in cui i teatri sono stati riaperti, la percentuale è stata assolutamente rilevante, pari a un solo spettatore rispetto ai 350.000 paganti. E allora chiediamo un atto di coraggio al ministro Franceschini o a chi verrà dopo di lui. Cerchiamo di trovare una soluzione condivisa anche attraverso il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Non si capisce perché a teatro, contingentando il pubblico, dovrebbero infettarsi più persone rispetto a chi si assembra nei centri commerciali o nei centri storici, dove non c'è alcun controllo. Occorre coraggio, ma anche e soprattutto volontà politica, perché i tanti lavoratori dello spettacolo, che sono anche i tecnici, gli artigiani, le sarte di scena e i trasportatori, sono in seria difficoltà, compreso l'intero sistema produttivo. E allora ci godiamo adesso il primo brano di questa sempre importante scaletta musicale, con un grande pezzo di Etta James, grande voce gospel, I'd Rather Go Blind.
Something told me it was over, babe. When I saw you and that girl talking, babe, something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl walking by,
oh, yeah.
And I would rather be a blind. see you walk away. Walk away from me, baby. Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me, babe. And another thing is, I just don't wanna be free, no, babe.
Oh, no.
Now listen. I was just sitting here thinking, yeah, about your sweet kiss, whoa, and your warm embrace, baby.
Oh, yeah.
When the reflection in the glass that I held to my lips, baby, yeah. Reveal the tears that was on, oh, my face, yeah, babe.
Oh, yeah.
E allora torniamo qui in diretta dopo questa musica da brividi di Etta James e Rather Go Blind, che sentirei per ore ed ore, e adesso sentirei per ore ed ore anche la nostra prima ospite di questa 13ª puntata di Quarta Parete del Teatro in Radio, e la introduco in questa maniera. Lei è nata all'ombra della lanterna e dietro il suo sorriso solare, ben scolpito in questo volto da moderna Antigone, si cela una donna caparbia e determinata. Il ballo inizialmente aveva rapito i suoi sogni di ragazzina, tanto da riuscire sempre, grazie alla sua determinazione, a entrare nella nazionale italiana di rock and roll acrobatico. Ma lei, al solo pensiero di stare di fronte al pubblico, era terrorizzata. Quando si dice i percorsi della vita, sa di fatto che la nostra, tra una caduta e l'altra, tra un concorso e un campionato del mondo, decide di fare il salto che le ha dato una prospettiva diversa. Si è messa a studiare recitazione, temprata dalla disciplina acquisita nello sport. Tra le ultime cose portate in scena, l'Iliade di Alessandro Baricco insieme a Blas Rocarei e, in ordine di tempo, Schiava di Picasso. Saluto con grande affetto Monica Rogleti. Buonasera Monica!
Buonasera Andrea, ma che presentazione meravigliosa, ma io ti chiederò di mandarmela.
Ma certo, te la mando assoluta. Ti è piaciuta?
Moltissimo, moltissimo, sai un sacco di cose.
Vabbè, ma però fa parte del mio lavoro quello.
Certo, e un buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
Assolutamente. Allora, intanto come stai?
Sto bene.
Tutto bene, fai la mamma a tempo pieno, naturalmente.
Adesso faccio la mamma a tempo pieno, anche se mi ritaglio comunque dei miei spazi, certo, perché altrimenti, Andrea, non si può sopravvivere per questo periodo.
È dura, eh?
Si sta provando psicologicamente a tutti quanti, a qualsiasi mestiere, qualsiasi settore, per cui è proprio complicato, certo. Però sto bene.
Però riesci a crearti le tue valvole di sfogo, giusto?
Assolutamente, assolutamente. I teatri sono chiusi ormai da un anno, è una catastrofe,
certo.
Però io, e questa è una cosa che tu non hai detto,
sì,
io sono anche scultrice.
No, no, infatti l'avrei detto.
Ecco.
L'avrei detto.
Bravo,
no,
immaginavo.
Ma io no, perché fai delle cose stupende che io ho visto solo attraverso le foto, naturalmente, ma insomma è la tua grande passione. Come nasce? Ecco,
grazie.
Facciamo una piccola così parentesi sulla scultura. Come nasce questa passione?
Allora, questa passione nasce in tempi molto molto lontani, perché lo facevo alle scuole elementari, ma questa è una cosa molto normale, perché tutti i bambini,
certo,
hanno comunque portato a casa il classico posacenere tutto sporco, e fino lì non c'è niente di strano.
Con la creta, il DAS e cose via di
esattamente. Esattamente. Poi nel pomeriggio, perché facevo il tempo pieno, c'era la possibilità di scegliere diverse discipline e io ho proprio voluto approfondire la creta. E quindi questa passione ce l'ho da quando ero bambina e l'ho portata avanti.
L'hai
per
coltivata,
moltissimo tempo.
Certo.
Assolutamente, assolutamente.
E
una
quindi
cosa
fai anche le tue mostre, ti fai a questo punto?
Ah, sì, ho fatto tantissime mostre, l'ho fatto in Italia, l'ho fatto all'estero.
Bene.
e è una cosa che mi dà molta soddisfazione, appunto tornando al discorso di prima, in questo periodo di chiusura dei teatri, questo è quello che mi permette di non impazzire, perché tutte le mattine nell'orario di asilo di mia figlia io scappo al mio laboratorio che ho a Monteverde Nuovo e faccio le mie sculture, quindi veramente è una valvola di sfogo importantissima.
Allora mi posso autoinvitare a vedere la tua piccola così esposizione?
Mi farebbe piacere moltissimo, davvero, veramente.
Ci tengo. Allora, veniamo invece al tema, diciamo, di quello che ci appassiona più di tutti, il teatro. Allora,
io ho citato
naturalmente due spettacoli che tu hai fatto recentemente, una L'Iliade di Baricco, naturalmente fatta con Blas, e poi l'ultima cosa, prima della grande interruzione, Schiava di Picasso. Allora, la prima riflessione che io voglio fare, che ho la sensazione che tu hai una predilezione verso i monologhi, Monica, mi sbaglio?
Allora,
pur facendo altre cose, ci mancherebbe, insomma.
Certo, sì, stavo formulando la risposta. Sì. Allora, sì, mi piacciono tantissimo. Io quando sento molte persone dire «Oddio, che noia, un monologo, per carità, non lo voglio neanche sentire», a me dispiace un pochino, perché secondo me, poi magari mi sbaglio, certo, e sicuramente sono tutte cose soggettive e caratteriali, ma secondo me il monologo è il teatro. Un attore che fa un monologo, se non sa tenere la scena, dopo due minuti comincia a sentire rumoreggiare le persone che prendono dalla borsa le caramelle, le scartano, e i fazzoletti e la tosse. Quindi guarda, il monologo, capisci subito il pubblico come recepisce.
Anche perché si crea un rapporto diretto proprio con lo spettatore, no? Cioè, è proprio un filo diretto, mi verrebbe da dire.
Tant'è cosa stupenda che uno spettacolo corale, poi soprattutto una commedia, non ti dà. Tant'è poi è bellissimo fare tutto, certo, io faccio anche altre cose, ci mancherebbe, ma quello in particolare, appunto, Schiava di Picasso, sì, si crea un rapporto quando senti che la platea ha quel silenzio, ma quel silenzio, proprio silenzio, sì, che di più di quello non si può, che è un'attenzione altissima, e quella ti fa tremare le ginocchia,
perché
lo capisci, no? E quindi la tensione sale, ma è una carica che si forma da sole, che cioè sale la paura, ma la carica aumenta, l'amore per questo lavoro aumenta, la voglia di dare al pubblico ancora di più quando senti questa attenzione, guarda, è stupenda.
È stupenda, tant'è che Plutarco affermava che la natura ci ha dato due orecchie e una sola lingua, perché siamo tenuti più ad ascoltare che a parlare, cara Monica. E mi sembra che ci siamo perfettamente, no, in questa definizione del monologo, sei d'accordo? No?
Certo,
questo rapporto empatico con il pubblico.
Ma anche nella vita bisognerebbe ascoltare un pochino di più e parlare un pochino di meno.
Bravo. E tu che sei genovese, sei più tenuta, diciamo, ai fatti, no? Noi, insomma, voglio dire, noi romani qui alle nostre latitudini siamo un po' caciaroni, no?
Più caciaroni, esattamente.
Sì, siamo più caciaroni.
Sì, sì.
Allora, senti.
Ma infatti io me lo sento sempre dire, ma tu sei fredda, tu sei del nord, no, ma lascia, ma che vuoi che
no. Allora, veniamo a questo spettacolo bellissimo che è Schiava di Picasso, no? Dove appunto si mette in luce questo percorso e questo rapporto tra Dora Mara, questa grande fotografo, croata, francese croata, no? Giustamente, che era una delle amanti di Picasso, questo rapporto un po' malato, Monica.
Certamente, ma Picasso aveva solo rapporti malati, certo, perché aveva una personalità che lui proprio per sua natura doveva schiacciare le sue compagne, le mogli, i figli, era una presenza talmente ingombrante, ma proprio lui non era solo per la sua personalità, ma proprio lui si divertiva a studiare delle cattiverie, degli scherzi proprio tremendi.
Era scientifico quasi, era scientifico.
Sì, infatti, guarda, faccio prima a raccontartelo con una battuta dello spettacolo piuttosto che dirtelo con parole mie. A un certo punto Dora Maar dice Picasso studiava le cattiverie non meno minuziosamente dei suoi quadri.
Mamma mia.
E infatti questo testo, allora intanto scusami, apro una parentesi,
prego,
ci tengo a dire che è un monologo, ma è quasi come se non lo fosse, perché in scena con me c'è una cantante straordinaria, sì, che è Barbara Cestoni, e quindi siamo quasi due protagoniste, e l'accompagnamento alla chitarra di Gabriele Santori, quindi sul palco siamo in tre.
Bene.
Siamo in tre, quindi la sensazione anche per il pubblico, sperando che riaprano i teatri, che possa venire a vederlo, è un monologo, ma no, perché siamo in tre che giriamo avanti e indietro, ma anche no. La regia, come hai detto tu, è di Blastro Carei,
certo,
e questo spettacolo nasce dal romanzo Schiava di Picasso di Osvaldo Guerrieri.
Esatto.
Ecco, ho detto tutti i nomi,
e quindi, no, quindi voglio dire che in realtà più che essere la sua amante, Dora Maar, era Picasso era il padrone di Dora Maar, mi viene
certamente
da pensare.
Certamente, infatti non a caso schiava di Picasso, perché
sì,
le donne con lui non avevano alternative. Lui decideva in base alle proprie esigenze, perché chiaramente aveva un'ex moglie, aveva un'altra,
certo,
compagna,
sì, insomma,
aveva altri amanti, non le nascondeva. Tutte,
sì,
queste,
sì, era un libertino a tutti gli effetti lui.
A tutti gli effetti, ma non solo lui, era proprio quell'epoca
degli
anni 30,
sì,
a parigina, chi frequentava l'ambiente della pittura, la scultura, la filosofia, i poeti, anche le loro rispettive mogli facevano questa vita, cioè loro, c'è proprio un passaggio dello spettacolo che racconta che un'estate partono 5, 6, 7 coppie, alloggiano tutti quanti nello stesso albergo, e dopo pranzo a me si andava, ti prendevo per mano, andavo su in camera, mio marito prendeva per mano l'altra fidanzata o l'altra moglie,
sì,
andava su in camera, tutto alla luce del sole, nessuna,
sì,
gelosia, nessuna cosa. L'unica che veramente non si è mai sottoposta a questo gioco è proprio il mio personaggio,
sì,
Dora Maar.
Che se un po' si ribellava, insomma, lui si ribellava giustamente.
Si ribellava totalmente, inutilmente, ed,
sì,
è per questo che poi è stata rinchiusa in un ospedale psichiatrico,
sì,
perché poi non ce l'ha fatta, capito?
Beh, immagino,
perché,
insomma.
Non ce l'ha proprio fatta.
Senti, no, e poi oltretutto lui non voleva neanche essere lasciato, perché era lui che doveva decidere come e quando, tra l'altro.
Eh no, certo, ma queste personalità, sì, narcisistiche sono, cioè, loro e tutti gli altri non esistono, gli altri sono solo da assorbire il più possibile per il tuo benessere, quindi figurati l'ipotesi di essere lasciato, ma infatti lui non è mai stato lasciato.
Certo, certo.
Solamente da la ragazza che è venuta dopo Dora Maar, perché,
sì,
era talmente giovane, lui era ormai già, aveva già 60-65 anni, lei ne aveva 25, hanno avuto due figli insieme, quindi lei così giovane ha avuto il coraggio e la forza di lasciarlo, ma perché era una questione di età, non per altro, ma nessuno l'ha mai lasciato Picasso. E se posso aggiungere una,
certo,
cosa, la bellezza, quello che mi ha conquistato di questo romanzo, perché io inizialmente ho letto il romanzo,
sì,
mi è stato regalato al compleanno.
Bene.
E mi sono messa a leggere questo romanzo come qualsiasi altro libro. Mi ha talmente stregata e conquistata che io, mentre lo leggevo, lo visualizzavo sul palco,
certo,
e dicevo: ma io questo lo devo fare, io questo lo devo fare. E ci sono riuscita, non ti dico con quali sforzi, perché sennò il nostro collegamento deve durare 2 ore.
Certo.
E comunque la cosa bella non sono solo gli aneddoti della vita privata fra Dora Maar e Picasso, perché tutti conosciamo Picasso come artista, ma non nella sua vita privata,
certo,
ed è già molto molto interessante. Però lo spettacolo
meriterebbe una trasmissione a parte, credo, no?
Esattamente. Però il romanzo mi ha conquistata per molto altro, perché intanto siamo in un contesto di questa Parigi degli anni 30 dove c'è un fermento culturale pazzesco. Dopodiché c'è lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi c'è un tessuto sociale interessantissimo. Loro passano dalle ricchezze di Picasso, che comunque era estremamente ricco, era all'apice della sua fama quando,
sì,
si sono conosciuti, della sua carriera, e poi c'è lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la paura del nazismo, dell'arresto, come hai detto tu, lei
c'è,
era
c'è tutto un contesto storico ovviamente che è importante.
Meraviglioso.
Sì.
Ma lei era di origine croata,
sì, sì, sì,
quindi lei aveva paura di essere deportata. Suo padre, il padre di lei, è scappato per paura, perché con questo cognome Markovic, perché lei si chiama Dora Maar, ma è un nome d'arte.
Esatto.
Lei si chiama Henriette Teodora Markovic.
Teodora, scusa,
esatto.
Sì.
Esatto. Quindi, quindi lei è di origine croata, infatti sua madre, per un problema di omonimia, era stata arrestata. Sì. Poi appunto è stata liberata, però c'era tutto questo terrore dei nazisti e della deportazione, e lei poi soprattutto era la donna di Picasso, sì, che era palesemente comunista, lei era comunista, quindi c'è una storia in questo romanzo meravigliosa, non c'è solo il pettegolezzo della loro vita privata. Poi c'è la nascita del famosissimo quadro Guernica.
Guernica, sì.
Perché noi adesso sottovalutiamo le nostre fonti storiche, cioè noi adesso siamo abituati che se vogliamo cercare un'informazione andiamo semplicemente su Google e troviamo tutto quello che ci pare, e ormai sottovalutiamo questa fonte. Però quando noi cerchiamo Picasso e troviamo delle sue fotografie d'archivio, al 90% queste fotografie gliele ha scattate Dora Maar. Capisci, ecco, qual è la bellezza? Perché lei era una fotografa molto affermata e lei ha seguito tutta la preparazione di Guernica, l'esposizione.
Quindi è stata testimone, no, di quel momento.
Certo, quindi lei diceva: Picasso dipingeva, io lo fotografavo, fotografavo lui e il quadro che nasceva. È stupendo, noi adesso sottovalutiamo, ma molte cose che troviamo di Picasso, immagini, sono state scattate,
certo,
da Dora Maar.
Certo.
Quindi è un romanzo e uno spettacolo ricco, intenso. Se posso permettermi, il pubblico che verrà a vederlo ne uscirà sapendo qualcosa di più. Però tutto questo sarà raccontato in una maniera semplice. Perché è una donna ormai alla fine, diciamo, comunque una donna molto giovane, perché a quell'epoca si invecchiava prima, una donna comunque giovane che dopo la rottura con Picasso si ritira a vita privata in campagna, abbandona la fotografia e si ritira in campagna. Ed è dalla campagna, quando ormai lei ha già vissuto tutto quanto, che ci racconta come un flashback i suoi 8 anni d'amore e di follia con Picasso. Quindi ormai lei ce li racconta già con una sorta di serenità, ok? Quindi lo spettacolo è intenso, ma è semplice, è fruibile, anche chi non è mai stato a teatro.
Quindi è un invito a tutti quanti a venire a vedere,
invito,
appena appunto sarà tutto.
Invito.
È un invito, assolutamente.
Assolutamente.
È un spettacolo di grande suggestione da tutti i punti di vista,
poi,
insomma.
Ci sono come colonna sonora delle canzoni meravigliose francesi,
sì, certo,
di quell'anno lì, quindi abbiamo
quell'ambientazione.
Certo, abbiamo La Vie en Rose di Edith Piaf, abbiamo Jacques Brel, cantate da Barbara Cestoni con l'accompagnamento alla chitarra di Gabriele Santori. Quindi è un alternarsi di teatro con musica, per cui lo spettacolo dura 1 ora e 15 minuti,
ma scorre,
che è una meraviglia,
in maniera molto fluida. Benissimo, e allora sì, invitiamo tutti gli ascoltatori, appena tutto questo sarà finito, di andare a vedere Monica Rogledi in questo splendido affresco, a questo punto ci sta,
esatto,
bene tutto, in Schiava di Picasso, diretta da Blas Rocarei. Monica, io ti ringrazio di cuore di questo tuo intervento, tante care cose,
Andrea,
buon lavoro, buone sculture e naturalmente buon teatro.
Tanto ci vediamo lì poi noi, vero?
Assolutamente.
Anzi, ti aspetto al laboratorio.
Ecco, questo non mancherò certamente, ci aggiorniamo su questo.
Bene,
ti abbraccio forte.
Grazie Andrea, buon lavoro.
Buon lavoro a te, ciao Monica,
ciao,
presto,
ciao.
Ciao, ciao. Bene, abbiamo ascoltato un po' più lungo del solito l'intervento di Monica Rogledi, che ci ha affascinato con la figura di Picasso, e adesso ci andiamo ad ascoltare un duo niente male come Tony Bennett e Amy Winehouse in Body and Soul.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days in a hunger and wondering why it's been your wrongness. I
I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance for birthday.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul.
E allora eccoci dopo questo splendido brano che abbiamo ascoltato, questo duo d'eccezione, Tony Bennett e Amy Winehouse, introduco il nostro secondo ospite che vado così ad introdurre. Allora lui, come si dice in gergo, è un attore giovane il quale saggiamente in questo periodo funestato dal virus, da paure e da angosce e un orizzonte difficile da vedersi, ha pensato bene che l'unico antidoto per stemperare la situazione fosse la leggerezza. E così è nata l'idea di un format del titolo Metti una seta a teatro, naturalmente in streaming. E in questo progetto, nato con la complicità personale e artistica di Alita Sacor, ha coinvolto un gruppo di attori che hanno subito raccolto l'appello, come Giuseppe Abramo, Matteo Montaperto, Guido Coitre, Claudio Ferri e Valerio Di Tella, tutti insieme appassionatamente dal palco del Teatro Nino Manfredi di Ostia. Saluto e ringrazio Andrea Bizzardi. Buonasera Andrea.
Ciao Andrea, buonasera.
Che saluto scoppiettante. Bene.
Sì.
E allora, sull'onda di questa emozione, vedo che tu sei già bello carico, no, caro Andrea, insomma, che è la stessa energia che tu hai portato in questo progetto.
Sì, esatto. La stessa energia che abbiamo cercato di portare all'interno del progetto, perché quello che ci manca adesso è un po' di sorriso. Sarà pure un po' il tempo, insomma, che non è che ci aiuta, però ci manca un po' di sorriso. E quindi abbiamo voluto, diciamo, cercare di creare una serata in cui fosse tutto quanto all'insegna del sorriso. Quindi
bravo.
Una serata molto, molto leggera, non banale.
No,
però,
certo. Insomma, la riflessione c'è sempre, la riflessione c'è sempre.
La riflessione c'è sempre, alcuni inserti, insomma, più seriosi ci sono.
Allora, ho citato te, naturalmente ho citato anche Alita, perché spero
eccola
che...
Eccola qua.
Ciao Alita, buongiorno.
Ciao Andrea, che piacere,
bene.
Anche a distanza.
Anche a distanza, noi ci siamo visti in realtà in occasione della presentazione, insomma, ormai è passato quasi un secolo, sembrerebbe, no? Dell'ultima stagione del Teatro Roma. Ci ritroviamo qui in radio a parlare di teatro, che fa sempre bene, per carità di Dio, insomma. E quindi
qualunque mezzo è bello, qualunque mezzo
l'importante
è
come
bello.
Si dice è parlarne, no Alita?
Esatto.
Allora, quindi voi due avete fatto un po' di brainstorming, voi due, detto vabbè, che ci inventiamo adesso che qui non si può fare nulla, e quindi mi pare ottima cosa questa idea di accogliere, se vogliamo, gli spettatori per regalargli un momento così di svago, di leggerezza, no?
Esatto, è un modo per aprire le porte a tutti dentro al teatro, anche se non si può fisicamente
certo.
esserci.
Anzi, per ricordarci che il teatro c'è soprattutto, no?
Esatto, c'è e può arrivare anche a casa, anche stando comodamente seduti sul divano e poter sorridere anche a distanza, insomma è un bel modo, direi, di stare insieme.
Allora, mi pare che già, dunque, la prossima puntata, tra virgolette, è il giorno 12, giusto?
Esatto, venerdì.
Venerdì 12. Metti una sera a teatro, dico bene?
Metti una sera in diretta, poi a teatro ce lo mettiamo pure sempre noi.
Ok.
Però metti una sera in diretta.
Metti una sera in diretta, quindi dal Teatro di Manfredi, e questo esatto. gruppo insomma ormai consolidato di colleghi, quindi sì, Giuseppe, sì, Abramo, sì, Matteo sì. Montaperto, Guido Coitre, Claudio Ferri, Valerio Vitella, e poi ogni tanto si avvicenda qualcun altro, se ho capito bene.
Esatto, perché abbiamo iniziato questa avventura insieme, ecco, con le persone che tu hai appena nominato, che si sono donate veramente con grande generosità.
Certo.
E poi ogni tanto, ecco, a questa puntata ci sarà Roberto Bagalli, che è una sì. nostra vecchia conoscenza, insomma, altro attore.
Diciamo molto, delle guest star, possiamo così definirle.
Sì, persone che hanno voglia di. Come dire, di divertirsi insieme a noi.
Ma cioè, poi l'importante è quello, no? Cioè stare insieme, condividere emozioni e qualche sorriso. Allora, i primi feedback, come si dice in gergo, come sono stati, ragazzi?
Vediamo, te lo dice Alina.
Ottimi, abbiamo ricevuto dei commenti veramente meravigliosi.
Bene.
Tutti quanti con veramente l'idea di apprezzando, diciamo, sia la parte comica, simpatica,
certo.
divertente, ma anche quei pochi momenti anche un pochino più
un po' più
seriosi.
Certo, di approfondimento.
Esatto.
Beh, quindi idea sì. vincente non si cambia, no, ragazzi?
Beh, oddio, diciamo che qualche sorpresa c'è sempre.
Ah, ecco, non ci svelate nulla, naturalmente, non ci svelate nulla, però, insomma, ogni settimana qualche cosa aggiungete.
Sì, diciamo, la formula è la stessa, ma all'interno gli ingredienti cambiano un pochino, in maniera tale da comunque dare sempre una novità.
Un po' di freschezza,
esatto,
chiaramente.
Esatto,
i testi
esatto.
li scrivete...
Un varietà nuovo.
I testi li scrivete voi, ragazzi?
Sì, alcuni sono nostri, alcuni sono invece già editi.
Bene.
Alcuni, insomma, li scegliamo poi insieme anche ai ragazzi, agli altri attori.
Agli altri attori, certo.
Esattamente, sì. E cerchiamo di variegare, però ecco, il commento più bello penso che sia arrivato è: mi avete fatto passare 45 minuti, un'ora di spensieratezza.
E
sembra una banalità, ma la
è un questo penso sia il più bel complimento, no? Cioè,
esatto.
Anche un esatto. po' per, diciamo, toglierci da dosso questa cappa di tristezza, di nervosismo, di paure, perché ormai siamo circondati dalle paure in un anno che è ormai trascorso, perché fra poco sarà un anno che è iniziata questa pandemia, viva Dio, insomma, c'è modo anche così di farci due risate. Ragazzi, io veramente vi ringrazio di cuore, ripetiamo la
grazie a te, Andrea.
Un piacere, naturalmente speriamo di vederci a teatro, che insomma è quello che ci piace di fare di più, no? Ribadiamo certo. l'appuntamento, dai, Alida e
allora,
Andrea.
Allora te lo dici Alida, vai.
Allora,
fai l'annunciatrice, ti prego.
Facciamo l'annunciatrice, buonasera signore e signori, buonasera, ci vedremo venerdì 12 febbraio alle ore 20:30, dove? In diretta dal teatro Nino Manfredi
su Facebook, sulla
pagina Facebook di Compagnia Rea d'Arto.
Ecco, ripetete, Compagnia
Rea d'Arto.
Bene.
Il nome è un po' così, sui generis,
però insomma, basta la parola.
Esatto.
Ragazzi, un grande abbraccio, seppur virtuale, buon teatro a voi.
A te, a buon te. Teatro Andrea.
Grazie. Ciao Alida, ciao Andrea, ciao. Buone cose, ciao. Bene, abbiamo sentito Alida Socor e Andrea Bizzari per questa bella iniziativa del Teatro Nino Manfredi di Ostia, e adesso ci ascoltiamo un pezzo storico dei Genesis nella versione del 1999, Carpet Crawlers.
swirl under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no second sight of people. They've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out.
E allora eccoci qua dopo questo splendido brano dei Genesis, Carpet Crawlers, nella versione appunto del 99, nella formazione originale dei Genesis. E adesso vado a introdurre la nostra terza ospite, che introduco in questa maniera. Lei è un'attrice, una regista, docente, ma soprattutto è direttrice artistica di un piccolo teatro del centro di Ostia, il Pegaso. E come il cavallo alato della mitologia, invece di far zampillare acqua ogni qualvolta affonda gli zoccoli nel terreno, lei dal suo concentrato di umanità e passione, raccolto in una maschera dai tratti felliniani, dispensa tutto l'amore per la sua piccola grande creatura, costretta da un virus alla chiusura. Ecco, ci vorrebbe Perseo con la sua spada tagliargli il collo per far tornare a volare Pegaso. Saluto con affetto Antonia Di Francesco. Buonasera Antonia!
Buonasera Andrea, che bella questa presentazione, grazie.
Ma figurati, come stai?
Che meraviglia. Bene, bene, bene Andrea, di salute bene, grazie.
E questo
a
è la
Dio,
cosa, è quello che è più importante di tutto. Esatto, però insomma esatto. Non si può nascondere che questo anno di assenza dalle scene ci fa tanto male, no Antonia? Soprattutto tu che appunto dirigi questo veramente questo piccolo gioiello che tu curi come se fosse un figlio.
È vero, è vero.
Che sono quelle piccole realtà che hanno sofferto di più in questo periodo, no? Perché insomma è chiaro che il teatro privato, quello grande, certamente ha degli aiuti, ma quelli piccoli, insomma, spesso, come ho detto anche nella presentazione di questa puntata, non se li fila nessuno, più o meno.
No. Abbiamo dei grossi problemi, Andrea, perché adesso, da quello che so, insomma, sì, sembra che si stia organizzando un protocollo, si sta cercando un protocollo per cercare di vedere se si può aprire, se si può riaprire in sicurezza, però è una cosa ancora che sicuramente non riguarderà noi.
Esatto,
cioè,
esatto.
Se funziona come all'andata, funzionerà così anche al ritorno, nel senso che noi siamo stati proprio i primi a chiudere quando c'è stata una riapertura col distanziamento dei teatri grandi, dei teatri diciamo dai 100 posti in su, noi non siamo stati proprio
inclusi,
considerati.
Certo.
Come aprivamo? Cioè, col distanziamento apri a 10 persone, 11 persone, 12? Il mio teatro è proprio piccolo.
È piccolo, piccolo, posti, è veramente, è 40 posti.
40 posti, purtroppo.
Ma anche, voglio dire, anche facendoli, ammesso e concesso, no, che dal punto di vista poi normativo si possono far entrare, andare avanti con 12 posti è dura, cara Antonia.
Ammesso e non concesso, sì.
Ecco, quindi veramente c'è in ballo la sopravvivenza.
Certo, il problema è
a
quello.
A fronte di tanti sacrifici, perché insomma questo teatro tu te lo porti diciamo a spasso da tantissimo tempo, cioè ci hai messo veramente energie, salute, tante cose, no? Anche i soldi se vogliamo dirla, insomma.
Diciamolo,
ecco.
E poi è la mia vita, cioè
sì,
purtroppo chi
è
fa
la tua
questo
vita,
lavoro
certo,
non
perché
è un lavoro, e dice vabbè il lavoro e poi ho il mio stipendio, poi dopo mi
sì
dedico a quello che mi
no
piace. Questo è proprio diventa lo scopo della tua esistenza.
Esattamente.
Cioè, noi è un anno che non facciamo prove, che non facciamo progetti, che
certo
non facciamo.
Senti, intanto però fate un minimo di didattica, spero.
Molto minima.
Molto minima.
Molto minima, parte in presenza, parte a distanza,
certo,
minima minima. Perché allora un po' perché c'è tanta paura
sì
in giro, che è giustificata per
ma
carità,
per carità, certo,
però poi il pensiero è io adesso proprio sotto al teatro c'è un grande supermercato,
sì sì,
chiaramente uno gli approvvigionamenti un minimo li deve fare, quindi al supermercato ci vai,
certo,
e non sempre nei supermercati trovi. A volte ci sono assembramenti anche al mercato.
Sì, ma infatti la contraddizione è proprio questa, no Antonia? Che voglio dire, si può andare al supermercato in maniera indiscriminata, si può andare nei centri commerciali senza poi in realtà nessun effettivo controllo, mentre sai benissimo che per quel periodo, breve periodo, da maggio a ottobre i teatri sono stati aperti, si sono applicate tutti i protocolli diciamo proprio in modo ferreo ed è andato tutto liscio, no? Se ci pensiamo.
Esatto,
ecco,
esatto.
Quindi e questo,
cioè, non è chiudendo i teatri che è diminuito,
no,
sono diminuiti i contagi, perché
no,
i teatri, comunque nei teatri, nei cinema, una volta che sei seduto, in aereo si va, sull'autobus. Io questa settimana scorsa per cose che ho dovuto fare a Roma, ho preso i mezzi. Allora, fino a un certo punto c'era proprio il distanziamento sulla fila dei quattro sedili, si stava seduti agli estremi, no?
Sì.
A un certo punto siamo arrivati a Ciglia, si è scatenato il putiferio.
Certo.
Nessun distanziamento più. Allora, la domanda è,
qual è la ratio di tutto ciò?
Esatto, bravissimo. Cioè, fino a una certa ora, dopo una certa ora, in certi posti e in altri no, cioè se si può fare quello allora si può fare anche questo, non comprendo come lo stare seduti un'ora con la mascherina, con la FFP2 poi tra l'altro,
Certo,
perché
certo.
ormai io personalmente adopero quelle, ho visto che la maggior parte delle persone ormai per difendersi, perché quella chirurgica, diciamo, è per
Lascia
proteggere gli
il tempo
altri.
che trova, naturalmente.
Esatto. Quindi
Senti.
ora noi che boh, riapriremo? Boh.
Ecco, no, e ti volevo proprio dire questo, al di là delle ipotesi, no, che si stanno configurando, cioè possibili tavoli di concertazione, ecco, tu diciamo nel breve periodo poi, è ipotizzabile che a marzo, magari da qui a una mesata, si possa quantomeno riprendere, naturalmente con le dovute accortezze, contingentando il pubblico, cioè pensi che sia realizzabile questa cosa?
Dipende quali sono i parametri, Andrea, cioè dipende i parametri, quelli che cioè. Allora, il problema è che il mio spazio, per quanto piccolino, per poter coprire le spese, ha bisogno di stare a pieno regime. A pieno regime significa che deve poter fare spettacolo 4 giorni a settimana, noi facevamo dal giovedì alla domenica,
Sì.
e, avere i corsi di teatro e insomma riuscire a fare tutto nel avere la domenica il doppio spettacolo, avevamo anche lo spettacolo per i bambini
Certo, è vero, è
la
vero.
domenica. Quindi avere proprio tutto a pieno regime in questo modo, e negli spazi mettevamo le varie prove per gli spettacoli successivi. Lavorando a pieno regime io riesco a coprire le spese.
Naturalmente.
Se lavoro con un corso sì e uno no con 5 persone, cioè è chiaro
No, no, diventa
che
veramente
riesco
arduo,
proprio,
arduo proseguire,
perché
insomma,
lì ci
no?
sono gli affitti. In tutto questo, gli affitti e le utenze sono andati avanti. Infatti, io adesso basta, finito. Se
Certo.
neanche arriva più un ristoro, perché questo
È
stavo
chiaro,
sentendo,
sì.
ecco,
No, anche
che non
perché poi
voglio più dare
questa
ristori.
crisi ha
Quindi.
peggiorato tutta la situazione, tra l'altro, no? Ha gettato un'ulteriore ombra su questo momento.
E già il teatro, diciamo, non è che stesse proprio bene in
No,
salute
ma questo
prima,
anche prima,
abbiamo
naturalmente.
sempre sofferto, esatto.
Sì.
Adesso, tra la paura delle persone di andare, la crisi economica, perché ovviamente nel momento in cui dovesse ripartire
Si
tutto, come
stringe
sempre,
la
il
cinghia,
teatro è
certo.
l'ultima cosa,
Chiaro,
certo, è
chiaro.
certo il pane.
E poi ci sarà
Quindi.
ovviamente le varie remore psicologiche da parte delle persone a rientrare in una sala, perché è anche, come dicevi
A
tu,
rientrare in una
è
sala
giustificato,
perché,
insomma, no? Cioè.
esatto, perché la gente ha voglia di uscire,
Certo,
giustamente c'è stata questa giornata
però.
di sole, però poi per contro, ecco, ci sono come sempre, non riusciamo a dare, ma credo,
Equilibrio.
un equilibrio. Io credo
Va
che
bene.
tutto questo dipenda dall'informazione spesso incompleta e
Sì,
contraddittoria.
ce
Ecco, questo
ne sono state
purtroppo.
anche troppe in questo periodo, in quest'anno,
Esatto, quindi penso che sia un po' questo. Quindi, onestamente, in questo momento io non sono in grado di fare
una previsione a breve.
una previsione.
Va
Sì,
bene,
perché.
allora ci dobbiamo solo affidare così ai buoni uffici della politica, insomma, al buon senso della politica, ammesso che ne abbiano, insomma, anche con il nuovo governo che verrà. Antonia, io nel salutarti volevo ricordare alcune cose che tu hai fatto, che sono sempre state molto carine, anche di vario genere. Mamma balli con me di Monica Luigini, Direzione Laurentina, diretta da Pietro De Silva, e poi il tuo fiore all'occhiello, che è Le memorie di Sara Bernhardt con Alessandro Moser, giusto? Che penso il tuo cavallo di battaglia che riprenderà prima o poi.
Speriamo, Sara Bernard ce l'ho sempre nel cuore, quello
Lo so,
spettacolo
lo
ce
so, lo so quanto
l'ho
è un pezzo di te, dai.
sempre nel cuore. Forse sì, forse sì. E mai come in questo momento, perché Sara è un personaggio che vive di ricordi, ricorda i suoi
Certo,
momenti di
certo.
scena. E io di differente c'è solo l'età, però insomma in questo momento me li sento
Me li
tutti.
senti tutti. Antonia,
Quindi sono
io ti
d'aiuto.
abbraccio forte, forte. Ti
Grazie,
auguro,
Andrea.
speriamo di vederci naturalmente appena possibile e ti auguro naturalmente buon teatro.
Grazie, Andrea. Buon teatro a tutti.
Presto,
Un
Antonia.
bacione
Ciao.
grande. Ciao,
Ciao,
grazie.
ciao, ciao,
Ciao,
ciao.
ciao.
Bene, bene, abbiamo parlato con Antonia Di Francesco, direttrice artistica del Teatro Pegaso di Ostia. Adesso ci ascoltiamo un pezzo storico della musica dell'82, Rosanna dei Toto. Allora eccoci qua, tornate in diretta a Quarta Parete, il Teatro in Radio, grazie sempre a Claudio Bernabucci che mi assiste al mixer, che ha sfumato questo splendido brano dei Toto, Rosanna. E adesso arriviamo alla nostra penultima ospite. Lei è prima di tutto una persona speciale, una persona che sa ascoltare e sa cogliere le mille sfumature dell'anima. Dietro la sua maschera di donna riservata e distante si cela una persona dolcissima e di grande umanità. Naturalmente un artista di grande talento che ha dato voce a personaggi straordinari come Mona Lisa, Dalida e Mercedes Sosa, personaggi complessi, veri e propri caleidoscopi di un percorso esistenziale non sempre facile, ma anche personaggi apparentemente più leggeri come Donna Caterina nei Musicanti, un grande successo della passata stagione, omaggio alla musica di Pino Daniele, senza dimenticare Lettera di Ives, portato in scena la scorsa stagione insieme a Pino Amendola. Saluto e ringrazio con un grande abbraccio Maria Letizia Gorga. Ciao Maria Letizia.
Ma che bella presentazione, cara Andrea.
Vabbè. Che piacere. Grazie a te. Grazie a te che hai accettato il mio invito. E allora io volevo parlare di una cosa di cui tu mi hai omaggiato e ti sono grato, che è questo tuo libro, oltre che grande attrice ti sei scoperta anche scrittrice, autrice, insomma, con questo testo, con questo testo che si chiama La voce aperta, viaggio nell'universo della parola parlata. Ecco, come nasce questo libro, Maria Letizia?
Ecco, appunto, è un lungo viaggio d'amore in realtà. Da un po' di tempo io mi occupo anche di formazione di attori e non solo, per cercare di restituire a mio modo, insomma, degli strumenti per riscoprire la propria voce e poi cercare di veicolare la comunicazione in maniera un pochino più precisa.
Perché la voce è uno strumento fondamentale sicura nella comunicazione, no, Maria Letizia?
Beh, è la nostra carta d'identità.
Brava.
No? Noi siamo dei medium, io dico, no? Noi portiamo fuori quello che abbiamo dentro o vogliamo in qualche modo raccontare. E quindi ritengo che questo viaggio che dobbiamo fare alla scoperta della nostra vera voce, quella naturale,
certo,
debba essere fatto un pochino da tutti e soprattutto da operatori nel campo della comunicazione.
Esatto, e che non è solo quindi, poi legato al mondo del teatro la voce, no, Maria Letizia?
Assolutamente. Tutte le persone che fanno uso della propria voce per propria professione,
sì,
avvocati, giornalisti, docenti,
certo,
e chiaramente persone che delegano alla parola, diciamo, no, il proprio pensiero per arrivare a un utente, a un destinatario, credo che in qualche modo debbano avere questa, recuperare questa propria consapevolezza, cioè di qual è la propria voce, come ci rappresentiamo, che cosa vogliamo far arrivare, che scelte vogliamo operare, no? Attraverso il modo di non soltanto i contenuti ma anche la forma.
Certo.
La forma, una buona forma è anche un fortificare il proprio contenuto, io ritengo che sia importante.
Perché
io sono pasoliniana, per me
sì,
il
sì,
dialetto è fondamentale,
ma
però
certo,
il dialetto deve essere sempre una scelta e mai una condizione. Se sappiamo parlare solo in dialetto, questo può essere una bellissima cosa, ma può essere anche un limite.
È riduttivo, diventa riduttivo?
È perché noi dobbiamo comunque arrivare a tutti quanti, no?
Certo,
e quindi non
certo
abbattere quelle che sono delle barriere, rivendicare la nostra originalità, la nostra specificità, la nostra origine, ma anche arrivare al cuore di tutti, all'orecchio di tutti, al pensiero di tutti, senza che una barriera linguistica in qualche modo, una cattiva comprensione ci impedisca questo, solo questo.
No, è perché spesso mi domando che ci sono tante persone che pur facendo un lavoro magari in politica, adesso parlo anche di giornalisti, non sempre arriva alla nostra consapevolezza quella voce, no? Perché è veramente difficile parlare bene, Maria Letizia, giusto?
No, io credo che alcune cose si diano un po' per scontate, no?
Sì, sì, sì.
Invece, come già acquisite, invece io credo, ecco, perché l'ho chiamato viaggio? Perché per me è proprio una scoperta che un viaggio che uno intraprende per scoprire l'intera gamma di possibilità, di colori, di pieghe, no?
Di sfaccettature.
In cui può avere la propria voce. Sì, la propria sì, voce. E credo che questo sia una forma di arricchimento proprio dell'arte del racconto di un pensiero e anche di un'emozione.
Indubbiamente. Ecco, e poi notavo appunto sfogliando questo piccolo libro che si legge tutto d'un fiato, tra l'altro, che l'hai arricchito con tutta una serie anche di esercizi, giusto?
Sì. Sì, esatto, perché ho voluto proprio mettere dentro tutta quella che è stata la mia esperienza in questi anni a contatto con parecchi ragazzi. Tra l'altro c'è un capitolo a cui io sono molto affezionata, che è quello proprio dei testi riepilogativi,
sì,
delle regole, delle difficoltà che i miei allievi hanno incontrato e che è scritto proprio da loro, cioè sono
bello,
dei racconti. Che i miei allievi hanno voluto condividere con me, diciamo ricordando quello che è stato il percorso, quelle che sono state le difficoltà.
Quindi un lavoro di condivisione, Maria Letizia.
Sì, per me la vita è l'arte dell'incontro e nella
brava
formazione lo deve accadere ancora di più, no? Questo deve accadere ancora di più. Nulla è importante o fondamentale se poi in qualche modo non produce un vero incontro, un vero effetto di scambio, no? Perché è vero che uno può formare, ma continuiamo a formarci anche noi mettendo appunto quello che sappiamo e rinnovandolo. è una forma anche di aggiornamento.
Certo, certo.
Che si arricchisce delle energie e delle bellezze delle persone a cui destiniamo questa cosa. E ci rimanda indietro un vero e proprio feedback.
Esatto, e comunque, se vogliamo, il nostro percorso nella vita è anche un continuo rinnovarsi, Maria Letizia.
Sì, io credo di sì, perché specialmente il nostro mestiere, tra virgolette, artistico,
sì, sì,
necessita di un continuo rinnovamento, è l'elogio del dubbio.
È l'elogio, no? Del dubbio.
Mai delle certezze. Viviamo il nostro tempo ricchi di quello che abbiamo appreso nel passato, ma con un occhio al futuro. E quindi, secondo me, questo
e poi
è
tu hai
work in progress.
Tra l'altro, nel tuo percorso, diciamo, di docente, hai veramente il futuro in mano, perché riferito ai tanti ragazzi che tu segui, quello è il futuro, no? E quindi quale iniezione di energia migliore?
Sì, sì, ma devo dire, è veramente un bellissimo incontro. Loro, devo dire, mi arricchiscono molto, anche proprio con la loro curiosità, con la loro energia, con il loro anche desiderio di migliorarsi.
Ottimo.
Di prendere in mano la propria vita, la propria voce, il proprio corpo, per prestarlo a questa scelta di vita che hanno fatto, che è dettata dalla loro passione. E questa è una cosa molto bella, e anche professionalmente,
e anche
alta.
Beh, certo, certo.
Che non danno per scontato, non prendono scorciatoie.
Bene, cioè la giusta consapevolezza e umiltà, questo mi sembra un dato importante, no?
Assolutamente, assolutamente. Quindi, insomma, ecco, questo è veramente un viaggio fatto insieme a loro.
Bene.
E spero che possa essere anche un viaggio per chi lo legge. Voglio ringraziare la mia casa editrice,
sì,
che è
Capire Edizioni, eccolo qua. Sì.
Capire Edizioni, carta canta, nella persona di Renzo Casadei, che ha voluto accogliere questo viaggio e farlo insieme a me. Spero che possa essere un piccolo manuale, un piccolo prontuario, insomma. Per chi volesse avvicinarsi non soltanto all'addizione, ma anche all'educazione
della voce,
all'allenamento, ecco, vocale.
E su questo poi ti chiederò dei consigli, naturalmente, e io invito tutti quanti chi ci segue ad acquistare questo bel libro di Maria Letizia Gorga, La voce aperta, Viaggio nell'universo della parola parlata, e Capire Edizioni. Maria Letizia, io intanto dimmi.
Voglio soltanto ringraziare, oltre ai miei allievi che hanno,
certo,
che sono all'interno del libro, che sono veramente delle persone molto care, ma voglio ringraziare particolarmente Nicola Fano, che mi ha regalato una bellissima prefazione.
È vero, è vero. Quindi, e oltretutto, io personalmente sono e anche arricchita dalla tua dedica, il che, insomma, rende ancora più magico questo libro. Maria Letizia, io intanto ti ringrazio veramente con grande affetto della tua partecipazione. Spero di
vedere. Ma io ringrazio te.
Insomma.
Ecco, speriamo di rincontrarci sulle scene.
Ma questo sicuramente. Spero appunto di vederti. Accennavo ai musicanti. Spero di rivederti nei panni di Donna Caterina, che è stato uno spettacolo.
Donna Concetta.
Chiedo, hai ragione, Donna Concetta.
No, ma questo dobbiamo dirlo con precisione.
No, hai ragione.
Cultore di Pino Daniele.
Donna Concetta.
Che è il titolo anche di una bellissima canzone.
Esattamente, uno splendido musical con grandi artisti,
sì.
E spero appunto che ci sia l'occasione per riprenderlo, questa bella tournée che si è interrotta bruscamente. Maria Letizia,
noi siamo pronti a ripartire.
Lo so.
Attendiamo segnali dall'alto.
Aspettiamo segnali dall'alto. Maria Letizia, ti abbraccio forte.
Grazie,
grazie
di cuore,
auguro,
e grazie per questo spazio che tu vuoi dedicare a tutti noi.
Ma è un grande piacere, e naturalmente io ti abbraccio e ti auguro buon teatro.
Grazie, buon teatro a te e a tutti noi.
Ciao Maria Letizia, a presto.
A presto,
ciao,
grazie,
ciao,
Andrea,
grazie a te,
grazie
ciao,
di cuore.
Ciao. Bene, abbiamo parlato con Maria Letizia Gorga, grande attrice, grande docente, e adesso ci sentiamo un brano del grande B.B. King, The Thrill Is Gone. Sfumiamo questo splendido brano di B.B. King, The Thrill Is Gone, un grandissimo pezzo di questo grandissimo chitarrista, e andiamo a introdurre l'ultima nostra ospite di questa puntata di Quarta Parete del Teatro Radio, dicendo che lei è una giovane attrice, tanta televisione, iniziando addirittura da Suburra nel 2014, mentre a teatro è stata tra i protagonisti di Romeo, l'Ultra e Giulietta l'Irriducibile, di Gianni Clementi, una riscrittura in versi del dramma shakespeariano in chiave moderna ambientata allo stadio, per così dire, e poi Love Kamikaze di Mario Moretti nel ruolo dell'ebrea Naomi accanto a Marco Rossetti con la regia di Claudio Boccaccini. A marzo, e tocchiamo ferro, se tutto andrà bene, sarà in scena al Teatro Lo Spazio nel Rimpiazzo, testo ispirato liberamente al romanzo di Nichols Il Sostituto e diretto da Federico Lapera. Saluto e ringrazio Giulia Fiume. Buonasera Giulia.
Buonasera, bentrovato.
Come stai, carissima?
Benone, benone. Ho appena scoperto che sono stata truffata da un sito online. Capisco che la notizia non è lieta, ma li ho appena denunciati alla polizia postale. Sono molto brava a fare queste cose io.
E che è successo? Sì. In che senso ti hanno truffato? Oddio, brutta notizia.
È perché sai di questi acquisti che si fanno online? Io ho fatto una cosa tanto carina per i miei gatti. Anzi, lo dico a tutti nel caso in cui dovessero...
Certo, come no?
Si chiama, il sito è Cat Cactus, e vendono accessori per animali, insomma, è finto questo sito, si prendono dei soldi che poi non verranno né resi né riceverete nulla.
Ho capito, insomma, brutta esperienza.
Sì, va bene, fortunatamente la cifra è irrisoria, ma poi ho scoperto che non sono stata l'unica, ma insomma,
questo non è che...
di cose belle.
Ecco, appunto... Spostiamo l'attenzione su cose insomma che ci rallegrano, e quindi io ho brevemente così descritto in pillole tutto ciò che hai fatto, insomma, negli ultimi tempi a teatro, e naturalmente la mia attenzione si focalizza su quello che verrà a marzo, ovvero questo sì. spettacolo Il Sostituto. Ecco, come nasce l'idea di questo spettacolo, cara Giulia?
Nasce da un incontro fortunato che è stato quello con Manuel Parruccini, che cioè, è l'attuale direttore artistico
dello Spazio,
del Teatro Lo Spazio, il quale ha insomma chiesto di a Federico Lepera di debuttare in veste di regista, certo. e Federico, essendo il mio compagno, certo. mi ha chiesto insomma di appunto adattare per lui questo racconto bellissimo, sì. è una storia molto semplice, devo dire, che però ci ha molto appassionati entrambi, e in cui alla fine diciamo uno spettacolo a cui parteciperò anch'io in veste d'attrice.
Sì. E chi altro? E siamo... Perché a questo punto ci dice anche il resto del cast.
Esatto.
Che è cambiato nel frattempo, mi pare, se ho capito bene.
Sì, nel senso che abbiamo avuto da scegliere, perché poi in realtà per i due ruoli sono stati aperti dei provini.
Sì. Avete fatto un casting, insomma, ecco.
Esatto. Federico ha fatto queste audizioni, e insomma i vincitori sono stati poi vincitori, far ridere.
Sì.
Sono stati Gabir. Sì, esatto.
Sembra un concorso, sì, esatto.
Esatto. Il primo premio lo ha vinto sì. Gabir Tavani, sì. che è un attore bravissimo, che ha recitato tra l'altro anche con noi in Romeo e Giulietta,
me lo ricordo, sì.
Esatto, e nel ruolo di Steve McCarry, ed anche Eugenio Mastrandrea, che è insomma l'ultimo arrivato,
sì.
che reciterà nelle vesti di John Armond, che è una famosa stella di Hollywood.
Ecco, e quindi sarai insomma, con questi due fanciulli, tu sei l'unica,
esatto.
l'unica signora sul palco.
Beata fra gli uomini.
Aggiungendo anche naturalmente Federico, che sta sotto a dirigere, esatto. tutte le operazioni. Allora, adesso ci racconti con il Bignami il sostituto. Scusa, il rimpiazzo, allora, il rimpiazzo, perdonami.
Sì, il rimpiazzo è la storia di questo nostro attore che si chiama Steve McCarry, appunto un attore 35enne, mm-hmm. Sopravvissuto a un matrimonio che però appunto è andato a finire male, ma da cui è nata questa figlia che lui ama moltissimo. Purtroppo non vanta di un gran numero di successi nella vita, in quel dato momento si sta appunto si sta esibendo nei panni del boia, ma anche del sostituto,
sì.
in questa pista teatrale Macbeth. E in quell'occasione conosce appunto John Armond, che lo invita ad una festa. Questa festa reincontrerà sua moglie, tra loro due probabilmente scatterà qualcosa che non è visibile ai loro occhi istantaneamente, e nel frattempo John infittisce altresì la sua relazione con Steve, quindi diventano in qualche modo amici, ma viene John Armond colto in flagrante, quindi beccato con un'altra. Steve sta un po' tra due fuochi e John sì. Si compromette dicendogli: guarda, se tu non dici questa cosa, nonostante sappia che sia una tua amica, a mia moglie, io ti concederò la tua occasione, quindi ti darò delle mie repliche, mi fingerò malato. E da lì in poi, insomma, sviluppi che non vi svelo.
Ci sarà un finale a sorpresa, insomma, ecco.
Il finale è assolutamente a sorpresa, anche perché siamo ancora, Federico è ancora indeciso. Cioè non,
ah ecco, c'è da sistemare ancora qualcosa?
Non sappiamo che cosa ne sarà, quali saranno le sorti di questi nostri personaggi.
Ah, quindi insomma scriverete diversi finali, la domanda?
Stiamo valutando il modo, sì sì.
Bene, insomma, sì, sì. Mi sembra molta ciccia al fuoco, Giulia.
Sì, ma in realtà è una storia molto semplice, devo dire che proprio per il fatto che sia così semplice ci ha appassionati. Purtroppo ci siamo
Però mi
sempre.
sembra con dei ritmi molto, molto incalzanti, perché ovviamente poi,
Assolutamente, c'è cioè, un
ecco.
ritmo. Il ritmo è sostenutissimo, soprattutto
Certo.
Povero Kabir, che è il protagonista indiscusso di questo spettacolo,
Che sarà messo a dura
avrà
prova.
da allenarsi. Sarà a Roma e noi in realtà, cioè nel senso, contiamo di distribuirlo.
Sì.
Ancora
Perché
purtroppo per via di questo Covid, nessuno
ufficialmente
si
voi dovreste
espone.
essere in scena i primi di marzo, mi pare, no? Il 4
Noi siamo in
marzo.
scena dovremmo essere in scena dal 4, ma
Esatto. Una decina di
insomma,
giorni.
esatto. Ma eventualmente non andrà perso, nel senso che
Certo, vabbè.
ridefiniremo delle date e chiaramente poi le renderemo pubbliche nel caso in cui
Appena,
questa cosa
appena.
non andasse in porto.
Certo.
Certo,
Comunque, insomma,
assolutamente sì.
diciamo, lavori in corso, da quello che ho capito, ci state un po' state affinando il finale, e quindi io
Ma in
ribadirei.
realtà più che affinare lo vogliamo proprio decidere, nel
Ah,
senso,
ecco.
essendo un testo scritto da me,
Sì.
ed essendo insomma cioè, essendoci questo meraviglioso scambio creativo tra me e Federico, vogliamo prenderci insomma la briga di lasciarci ispirare procedendo, non so come dire.
Farvi un po' guidare, diciamo, anche dal vostro sentire, no, Giulia? Che mi sembra la cosa migliore. Allora, al di là di tutto, confidando che il 4 i teatri si possano riaprire, allora al Teatro Lo Spazio dal 4 marzo, Giulio Fiume con Il Rimpiazzo, un testo ispirato al romanzo di Nichols, Il Sostituto, diretto da Federico Lapera, con Giulio Fiume e
Kabir Tavani e Eugenio Mastrandrea. Esatto,
Perfetto, quindi sarete in tre sulla scena, in scena.
come siamo in tre per, insomma, per non dare fastidio quanto a DPCM e cose
Bene, quindi
simili, possiamo
anche
mantenere delle
le giuste
distanze.
distanze, ecco,
Esatto,
perfetto. Giulia, io ti ringrazio tanto di aver partecipato.
esatto. Grazie
Naturalmente
mille a te dell'invito.
speriamo di vederci presto a teatro, che verrò a vederlo
Assolutamente,
naturalmente
noi ti
perché.
aspettiamo quarta parete.
Grazie, grazie infinite. Naturalmente, buon teatro a te e a Federico.
Grazie mille,
Ciao
grazie a voi.
Giulia, buone
A
cose. Ciao,
presto,
ciao.
grazie.
Bene, abbiamo parlato con Giulio Fiume, la nostra ultima ospite, e a questo punto possiamo procedere con l'ultima nostra canzone, che vi vado subito a dire che è un pezzo storico di Alicia Keys, No One. Allora andiamo a sfumare Alicia Keys, No One, un grande brano di musica di qualche anno fa, e preludio appunto a questa conclusione di questa puntata di Quarta Parete, il Teatro in Radio. Io vi saluto, ringrazio tutti quanti, ringrazio naturalmente Claudio Bernabucci per la sua assistenza al mixer, e vi lascio con il solito, la solita frase sul teatro, che quest'oggi è di Arthur Schopenhauer, grande filosofo del Settecento, uno dei grandi pensatori del XIX secolo. Non andare a teatro è come far toeletta senza uno specchio. Vi saluto, vi ringrazio, naturalmente a tutti buon teatro, e ci sentiamo il lunedì prossimo, sempre alla stessa ora, su Radio Sonar. Grazie a tutti.
Accettare.